Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo San Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porge anche l'altra, e chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Da chiunque ti chiedi e a chi prendi dal tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato. Una buona misura pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Alleluia. nostri peccati.
Amen.
Lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Cari fratelli e care sorelle, cominciamo la nostra riflessione dal ritornello del Salmo che abbiamo pregato insieme. Il Signore è buono e grande nell'amore. Ecco, allora incominciamo a cercare di capire il concetto di bontà, secondo quello che è il criterio di Dio, non secondo il criterio umano. Leggendo questo salmo così superficialmente sembra che tu possa fare qualunque cosa, il Signore non tiene conto di quello che fai e ti perdona. È così, ma non è così, in che senso? Quando dice buono e pietoso il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe, non intende dire che noi possiamo commettere tutti i peccati che vogliamo e fare qualunque tipo di trasgressione perché tanto il Signore non ne tiene conto. Questo si riferisce al fatto che il Signore, quando noi ci pentiamo e abbiamo il proposito di cambiare la nostra vita, non tiene più conto di quello che è stato il nostro passato. Perché l'uomo di prima non c'è più nel momento in cui l'uomo vecchio si incontra con il Signore Gesù. L'uomo vecchio muore e rinasce a vita nuova, l'uomo nuovo. Quindi questo passo del Salmo 102 non ci dice fate quello che volete che tanto il Signore vi perdona, assolutamente, perché le Sacre Scritture ci mettono sempre ben in guardia da quelle che sono le conseguenze dei nostri peccati, ma il Signore non ci toglie la possibilità, anzi ce la dà, di poter cambiare. E quindi il Signore, quando andremo a Lui, non ci tratterà secondo quelli che sono stati i nostri peccati e le nostre colpe. Ma attenzione a non pensare che tutto è permesso, che si può fare qualunque cosa, che tanto il Signore non ne tiene conto, perché non è così. Anche perché se così fosse, qui noi leggiamo un salmo, quindi i salmi li troviamo nell'Antico Testamento, se così fosse stato, il padre non avrebbe mandato suo figlio a morire per i nostri peccati, se tanto i nostri peccati non avessero avuto delle conseguenze. Ecco, quindi è chiaro che il Signore non ci tratta, è vero che non ci tratta secondo i nostri peccati, ma ci tratta secondo la sua misericordia. Ma la misericordia del Signore, come abbiamo detto già altre volte, è riservata a coloro che la cercano, a coloro che la invocano, a coloro che l'umiltà di riconoscere i propri peccati davanti al Signore e umiliarsi davanti a Lui. Ecco, ovviamente se io nella mia vita ho commesso dei gravi peccati e continuo a considerare i miei peccati come una cosa non grave, come una cosa che non è così da essere condannata, allora certo che in quel caso il Signore non può operare con la sua misericordia nella mia vita. Il Signore può operare con la sua misericordia nella mia vita nel momento in cui io mi rendo conto di quello che è peccato e di quello che non è peccato. Nel momento in cui io dico: Signore, ti chiedo perdono perché tutto quello che ho commesso nella mia vita, questo, questo, questo e questo, non erano conformi alla tua legge, alla tua parola, Signore, io mi pento, Signore, io mi vergogno, Signore, io mi umilio davanti a te. Ecco che il Signore non ci tratterà secondo i nostri peccati. Vuol dire che Dio non ci rifiuta la sua misericordia, ma vuol dire che possiamo fare quello che vogliamo. Guardate che meraviglia, come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. E quel Signore non le farà più gravare su di noi, ma fino a quando noi però, attenzione, avremo un legame con il peccato anche se non è più commesso, ma è giustificato, basta solo giustificare gli errori fatti in passato, non c'è bisogno di continuare a commetterli, basta non pentirsi di quello che si è fatto prima. Altro che distante dal, come dista l'Oriente dall'Occidente, ma quei peccati condizioneranno negativamente la nostra vita e impediranno il nostro progresso spirituale. E quindi comporteranno nella nostra vita interiore una serie di insicurezze, di incertezze, di paura, di passi indietro, no? Perché purtroppo il maligno si fa forte dei nostri peccati. Però quando il maligno però ci vuole minacciare con il nostro passato, ci vuole ingannare, perché in questo caso noi sappiamo che nel momento in cui noi siamo andati ai piedi della croce, abbiamo accettato la redenzione, abbiamo riconosciuto i nostri peccati, da quel momento il Signore allontana da noi le nostre colpe, così come ci dice il Salmo, come dice l'Oriente dall'Occidente. C'è anche un altro passo della scrittura che dice che il Signore i nostri peccati li getta nel mare. Quindi il Signore fa di noi delle creature nuove. E infatti l'Apostolo Paolo, la San Paolo Apostolo della lettera ai Corinzi, parla proprio di questa differenza tra l'uomo spirituale e l'uomo carnale. Ecco, questo, vedete, noi ci preoccupiamo molto, facciamo bene, di combattere contro i demoni, contro gli spiriti maligni che ci tentano, che tendono trappole sul nostro cammino, che ci insidiano. Questo noi dobbiamo avere la consapevolezza che è vero. Però attenzione, perché quello su cui dobbiamo lavorare maggiormente perché il maligno non abbia potere sulla nostra vita siamo noi stessi. Siamo proprio noi, cioè non possiamo pensare di combattere contro il demonio se fino a quando al demonio, senza il nostro cambiamento, gli diamo la possibilità di poter agire contro di noi. Gli unici che possiamo impedire al demonio di agire contro di noi siamo noi stessi, cioè non è il fatto di ricevere le benedizioni oppure soltanto vivere in grazia di Dio, cioè nel senso confessarsi e fare la comunione, perché anche intendere la confessione come quella soluzione che mi risolve il problema ogni qualvolta io commetto un peccato, non è il modo giusto di intendere il sacramento della confessione, anche perché il sacramento della confessione, per avere diciamo il valore profondo che ha questo sacramento, deve essere, come si dice, deve essere amministrato in un contesto dove chi si confessa ha il proposito, ma vero però, non così, tanto per dire di averlo, ma interiormente ha la consapevolezza di ciò che è il male, di ciò che è il peccato, e il proponimento di conversione. Noi siamo in continuo cammino di conversione. Allora, quando noi ci andiamo a confessare, non è che basta che diciamo quelle cose, perché anche quando noi ci confessiamo e diciamo, ci accorgiamo che i peccati sono sempre quelli. Allora, qualcuno dice, vabbè, meno male che non ce ne sono di nuovi, dipende che peccati sono. Anche perché non è che tutta la vita uno debba confessare sempre gli stessi peccati. A un certo punto, se uno cammina nel Signore, le cose di prima sono passate, no? Non possono continuare a essere quelle. Ecco, se io sono lo stesso dopo 8 anni di cammino, dopo un periodo di cammino, questo non va bene. Poi che ci siano magari delle cose un po' più difficili da sradicare, questo ci sta, non è che non perdete la speranza, però invece ravvediamo in noi il proposito di conversione, dobbiamo cambiare, non possiamo rimanere quelli che siamo, se no altrimenti che cammino di conversione è? Con la mente ma non con il cuore, non con il proposito fermo. Ecco, allora San Paolo Apostolo qui spiega proprio la differenza tra appunto l'uomo spirituale e l'uomo animale. Ecco, se noi facciamo, e poi per quello il Vangelo di oggi parla dell'amore, della misericordia, bellissimo, adesso le faremo insieme una bella riflessione sul Vangelo di oggi, c'è tanto da dire, ovviamente non ci prolungheremo tanto perché alla fine non conta dire tante cose, ma dire l'essenziale e avere la condizione per ricevere questo che il Signore ci dice oggi. Allora, appunto, San Paolo Apostolo si parla dell'uomo spirituale e dell'uomo animale. E quante volte noi non agiamo come figli di Dio, ma agiamo realmente per istinto come gli animali. Difatti, tutte quelle cose che elenca Gesù nel Vangelo ci mettono in guardia dal nostro istinto, no? Cioè adesso prendo uno di esempio, per esempio uno ti tira uno schiaffo, l'istinto cos'è? Di restituirglielo, non è vero? È istintivo, eh? Ma quell'istinto non è dell'uomo spirituale, è dell'animale, perché l'animale se tu lo infastidisci ti aggredisce, se un cane morde un cane l'altro cane cerca di morderlo, è istintivo. Ecco, allora qui l'Apostolo Paolo ci dice attenzione, attenzione perché noi dobbiamo essere non l'immagine dell'uomo fatto di terra, ma l'immagine dell'uomo celeste. Questo può avvenire proprio quando incontriamo Gesù. Perché? Perché Gesù ha preso la nostra natura umana proprio perché noi potessimo passare da quella condizione di uomini di terra a uomini celesti, uomini e donne celesti, cioè uomini e donne che vivono da figli di Dio, consapevoli di non essere fatti per questo mondo, ma di essere fatti per il cielo. Non vuol dire che dobbiamo pensare tutta la nostra vita alla morte, anche perché per noi esiste solo un passaggio e un'attesa della risurrezione. Cioè, quindi il concetto di pensare solo ed esclusivamente alla morte fine a se stessa non è assolutamente il messaggio del Vangelo. Noi dobbiamo pensare a essere uomini celesti perché proprio la morte non abbia potere su di noi, che è diverso. Cioè la morte ha potere sull'uomo fatto di terra, ma sull'uomo celeste non ha potere la morte, perché non ha avuto potere su Gesù. Quindi di conseguenza se noi accettiamo questo Gesù che ha preso la nostra natura, noi diveniamo sua immagine, ritorniamo ad essere immagine di Dio, cioè riceviamo nuovamente quella dignità di essere uomini e donne celesti che Dio aveva dato all'uomo fin dalle origini, che l'uomo ha perso. No, l'uomo ha perso. Gesù cosa è venuto a fare? È venuto a ridarci quello che noi avevamo perduto. Ecco, allora, dobbiamo stare attenti, e questo ci terrei che noi lo prendiamo in considerazione oggi per il nostro cammino spirituale, dobbiamo stare attenti a non comportarci da uomini della terra, da uomini di terra, non della terra, non si intende uomini del mondo, uomini della terra, no? Si intende uomini di terra, cioè uomini non trasformati in uomini celesti, ma rimasti nella condizione di prima. Allora, essere istintivi, noi dobbiamo avere l'istinto dell'uomo celeste, non dell'uomo di terra. Infatti Gesù ci dice proprio il contrario di tutte quelle che sono le cose che a noi vengono spontaneamente. Però andiamo a vedere cosa ci dice Gesù oggi per capire bene come deve essere questo uomo celeste. Gesù fa la descrizione di com'è l'uomo celeste qui. Questa non è solo una condotta di vita. Gesù ci insegna quale deve essere la condotta di vita dei cristiani, dei figli di Dio. Ma qui Gesù, oltre a fare questo, appunto, la condotta di vita dell'uomo spirituale, la condotta di vita del cristiano, del figlio di Dio, non riflette nient'altro che quell'uomo, quella donna sono diventati uomini e donne celesti, non sono più uomini di terra, non sono più uomini carnali, no? Ma sono uomini e donne cristificati, spiritualizzati. Allora, quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate, io dico, attenzione a questo che dice Gesù come inizia, a voi che ascoltate, non intende dire a voi che siete qui davanti a me, io dico, no, intendeva dire a voi che mi ascoltate, cioè riferito a chi vuole ascoltarlo, a chi vuole seguirlo, a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. E questo è sempre l'intoppo più grande. Perché? Perché nel momento in cui noi ci troviamo a dover affrontare queste situazioni, viene fuori tutto l'uomo vecchio che c'è in noi, tutto completamente, viene allo scoperto, subito, immediatamente. E allora Gesù ci dice che per essere uomini e donne spirituali noi dobbiamo agire non secondo gli istinti della terra, dell'uomo fatto di terra, ma dell'uomo fatto, non gli istinti della carne. Allora, di solito il nemico non lo si intende ad amare, ma diventa un nemico. Se lui è il nostro nemico, anche da parte nostra lo consideriamo un nemico. E Gesù invece ci dice di amarli. Allora, come si può fare? Come si può fare? Pensate che casualmente, in questi giorni, personalmente ho proprio cercato di capire come bisogna comportarsi con i nemici. Ovviamente lo sappiamo come cristiani, Gesù ce l'ha detto chiaramente, ma io non intendevo mettere in discussione se aveva ragione Gesù o aveva torto, ma sapevo che ho sempre avuto certezza che Gesù non abbia sicuramente mai sbagliato. Il problema era riuscire a mettere in pratica quello che Gesù ci insegna. Allora io sono giunto a questa conclusione, chissà se riesco a trasmetterlo a voi. Allora, pensavo a una certa persona che in questo periodo si sta dando abbastanza da fare, adesso una delle tre le tante, però questo vale per quella persona in questione, ma vale per tutte le altre. C'è una persona che in questo periodo si sta impegnando molto a diffondere diciamo notizie non belle nei miei confronti, è accompagnato anche da abnormi bugie, no? Quindi tu quando c'è la menzogna già vedi che c'è l'opera del diavolo, no? Perché se tu vuoi attaccare qualcuno, attaccalo su qualcosa di vero, non devi inventarti qualcosa che non è vero. Allora io ho pensato, Signore, ma come si può fare? Perché quando senti queste cose immediatamente provi amarezza, provi un sentimento che non è molto bello. E magari tu sei lì che stai pregando, a un certo punto ti arriva una telefonata e ti dicono, sai, quella tal persona mi ha detto questo di te, mi ha detto questo, e poi dopo te ne arriva un'altra, poi tu stai pregando, devi continuare a pregare, ti ritrovi a pregare insieme a dei sentimenti che non sono molto adatti per pregare bene. E allora cosa bisogna fare? Allora intanto dobbiamo, ma questo dobbiamo però capirlo, è importante, perché se no non ce la facciamo, dobbiamo capire questo. San Paolo Apostolo sempre, non in questo passo della lettera, non in questa lettera ai Corinzi, ma in un'altra lettera apostolica, dice, e lo sappiamo, che la nostra lotta non è contro creature fatte di carne e di sangue. Quindi è chiaro che noi non lottiamo con gli uomini. Noi lottiamo con gli uomini. Anche quando il nemico è un uomo o una donna, noi non stiamo lottando con quella persona, ma stiamo lottando con chi c'è dietro di loro, o dentro di loro, o nella mente loro, o nel cuore loro lì, diventa difficile capirlo. Comunque, non stiamo lottando contro la carne e il sangue, ma contro gli spiriti maligni che insidiano le persone. Ovviamente ci deve essere un consenso, però noi non dobbiamo andare a giudicare la persona se in qualche modo consapevolmente o inconsapevolmente ha dato consensi, perché dobbiamo stare attenti ai consensi che potremmo dare anche noi. Anche noi quando cediamo stiamo dando un consenso, quando noi proviamo dei sentimenti non belli, anche noi stiamo cedendo, anche noi stiamo cedendo. Quindi anche noi in quel momento creiamo una lotta tra spiriti. Invece di creare una lotta tra gli spiriti e Cristo Gesù, creiamo una lotta tra gli spiriti che ci attaccano e gli spiriti che a nostra volta attaccano chi ci attacca. Quindi diventa una lotta tra demoni e non se ne viene fuori più, praticamente. È difficile, lo so che è difficile, però è così. Allora, cosa bisogna fare? Fermarsi un attimo e cancellare dalla nostra mente che chi ci sta attaccando, chi ci sta facendo del male, chi ci sta facendo qualunque cosa che non va bene, sia la persona diretta interessata. Bisogna fermarsi, però. E prenderla in questo modo, attenzione, perché questo è il modo per vincere, ma la vittoria non è detto che la vedi il giorno dopo, tra un mese o tra un anno, magari la vedi fra 10 anni, ma la vittoria la vedremo. Allora, ci fermiamo e cominciamo a convincerci di quella che è la realtà. Non sto combattendo con Giuseppe, Francesco, Giovanni, no, io sto combattendo contro gli spiriti del male. O meglio, gli spiriti del male mi stanno combattendo e sto affrontando una lotta spirituale. Mi fermo e quindi la persona in questione non la devo mettere davanti a me come un nemico, come una nemica. E accetto, sapete, la condizione che se quella persona in questo momento sta facendo quello, si vede che anche quello deve succedere. Si vede che anche quello deve succedere. E avere in noi, e qui è difficile, ma se si parte da come abbiamo cominciato il discorso ci si riesce, eh? E poi a un certo momento accettare, come abbiamo detto, che questa cosa se succede perché deve succedere, ed essere pronti ad aspettare che un giorno quella persona torni da noi a chiederci scusa. Noi dobbiamo essere già pronti a dirgli che l'abbiamo già perdonata prima che questa persona arrivasse a chiederci scusa, e avere la possibilità di ricominciare da capo. Non dobbiamo avere quella mentalità che la cosa non può essere più come prima, eh? Perché se no il Signore, se lo facesse con noi, quando facciamo i peccati, dice sì, ti perdono, ma non sarà mai più come prima tra me e te. Il figlio e il prodigo non mi sembra che sia proprio stato così, no? Ecco, allora noi dobbiamo diventare l'uomo spirituale, l'uomo celeste. Dobbiamo essere come Gesù è con noi. Gesù non è venuto sulla terra, si è guardato intorno e ha detto: ma qua chi è che se lo merita che io vada a finire sulla croce? Nessuno se lo meritava. Ma Gesù lo ha fatto. Noi dobbiamo essere uguali. Ma questo è, allora, noi dobbiamo trattare gli altri, no? Gesù ci dice: fate agli altri quello che volete che sia fatto voi. Ma io dico ancora di più, che poi alla fine è quello che ci dice Gesù: trattare gli altri come vogliamo che Gesù tratti noi. Trattare gli altri come Gesù tratta noi. Allora, ogni qualvolta noi andiamo incontro a Gesù, se Gesù dovesse trattarci come noi ci meritiamo, noi non potremo mai fare la comunione, ma neanche dopo che ci siamo confessati. Perché se Gesù dicesse: sì, ti perdono, ma non sarà mai più come prima, invece noi abbiamo il Signore che ci dice che i nostri peccati li getta nel mare, che allontana le nostre iniquità da noi come l'Oriente dista dall'Occidente, cioè, capite? Allora, quindi noi dobbiamo avere lo stesso atteggiamento che ha Gesù con noi, che ha il Signore con noi. Allora noi ne verremo fuori, altrimenti alimentando questa lotta spirituale, pagando pan per focaccia, succede che non ne veniamo fuori, non risolviamo le situazioni e non salviamo né noi né gli altri, perché diamo al diavolo di fare quello che è il suo scopo. Lo scopo del diavolo quando ci attacca qual è? Non solo di farci soffrire, quello anche, perché il demonio vuole che noi soffriamo, ma è quello di farci perdere, perché con l'accanimento, con il risentimento, con la rabbia, con tutti quei brutti sentimenti, noi rischiamo di perderci l'anima. Allora dice: ma io taglio con quelle persone che mi sono di danno, così ho risolto il problema. No, non hai risolto niente, perché tanto cammin facendo troverai altre persone, se non sarà quella persona di prima, sarà poi altra, saremo sempre, diciamo, a dover affrontare. E delle volte potremmo essere noi e non ce ne accorgiamo, certo. Potremmo essere anche noi, no? Non è che debbano essere sempre gli altri, cioè stiamo attenti a queste cose e affrontiamo le cose nella maniera in cui la parola di Dio ci suggerisce di affrontarle, in maniera tale che a noi non accada di essere strumenti di questi spiriti. Perché voi sapete, la situazione è questa: o siamo usati dallo Spirito Santo, siamo usati da altri spiriti. Non si rimane senza essere usati, questo è sicuro. Non si rimane neutrali. Io non sono usato né dallo Spirito Santo e né da altri spiriti, no. Se non sei usato dallo Spirito di Dio, sei usato da altri spiriti. Quindi la chiave per capire come fare per amare i nemici e fare del bene a coloro che ci odiano e di benedire coloro che ci maldicono, forse un po' avremmo incominciato a capirlo, no? Come fare. Pregate per coloro che vi maltrattano. Solitamente noi diciamo: adesso incomincio a escogitare come fare a fargliela pagare che mi sta maltrattando. Questo è quello che ci viene subito in mente. Ma lo facciamo anche con chi ci vuole bene, eh? Non lo facciamo solo con chi ci vuole male. Per esempio, quando vedete tra fidanzati o tra marito e moglie ci sono dei battibecchi o delle cose che insomma, cosa si fa? Allora, visto che in questo periodo il mio fidanzato o mio marito è un po' mi maltratta un po', adesso io divento freddo, divento fredda. No? Così mi incomincerà a cercare ad apprezzare di più. Allora, se il demonio sta lavorando nel cuore, nella mente di tuo marito o di tua moglie, nel momento in cui tu dici adesso io faccio uguale, tu dici al demonio vieni e completa la tua opera di divisione. Perché non bisogna mai fare, bisogna fare sempre proprio il contrario della situazione che noi ci troviamo davanti. Cioè, anche quando la persona, un esempio, ma quella persona non la saluto più perché non mi saluta mai, no? Non dobbiamo rimanere infastiditi noi da chi non ci saluta, è chi non ci saluta che deve rimanere infastidito dal nostro saluto. Anche perché spesso queste cose vengono fatte nei nostri confronti per umiliarci, io non ti saluto perché per me non sei nessuno, quindi non ti saluto. No, invece siccome per noi quelle persone sono dei figli di Dio, anche se non si comportano come tali, buongiorno, un bel sorriso, non ti risponderà tra la testa passata, ma chi lo dice che chi la dura la vince, anche in questo caso, che prima o poi non ti arriva un bel buongiorno da quella persona? Chi lo sa? Chi lo sa? Ma non è importante quello, è importante che cambiamo noi. Perché per cambiare gli altri, allora noi non, giustamente in un ragionamento che si faceva ieri insieme qui in comunità, Padre Giacomo ha detto non siamo noi che dobbiamo cambiare gli altri. È vero, in un certo senso, in un altro senso li dobbiamo cambiare, ma come li dobbiamo cambiare? Non piegando gli altri alla nostra volontà, ma cambiando noi diamo la testimonianza. E poi certo che possiamo dare suggerimenti. Certo che possiamo dare consigli, certo che possiamo intervenire quando vediamo che una persona sta facendo qualche cosa che la mette in pericolo, certo che possiamo, però se vogliamo correggere gli altri e non abbiamo prima corretto noi, questo è impossibile, questo è impossibile, anche perché cosa facciamo noi quando ci viene a dire qualcosa a qualcuno, ci viene a fare qualche osservazione a qualcuno su qualche quesito? Immediatamente diciamo, ma questa persona viene a me a dirmi così, perché non si guarda lei che è così, così comincia tutta la lista dei difetti di quell'altra persona, no? E perché noi non accettiamo che ci venga detto niente, sapete perché? Perché non siamo umili. Se fossimo umili accetteremmo le osservazioni, perché non siamo cambiati. Se non siamo cambiati, come possiamo cambiare gli altri, no? Bisogna essere sempre pronti al dialogo, bisogna essere sempre pronti a ascoltare e a accettare, no? E a confrontarsi. Poi probabilmente i risultati del primo scontro, no, non saranno quelli, sì, ha ragione, no, tu rimarrai della tua opinione, l'altra persona rimarrà della sua, però intanto lo scambio di opinioni c'è stato. Poi ci vuole preghiera, poi ci vuole pazienza, poi bisogna aspettare che Dio lavori, che Dio operi. E pregare che Dio trovi il modo per operare e lavorare, perché sì, di solito, attenzione, di solito i muri che mettiamo agli altri sono gli stessi muri che mettiamo al Signore, non è che cambia. Noi pensiamo di avere problemi con gli altri e di non averli con il Signore. Solitamente i problemi che abbiamo con gli altri sono gli stessi problemi che abbiamo con il Signore. Col Signore è comoda, perché tanto il Signore non è che viene personalmente a dirti qualcosa. Il Signore manda gli altri a dirtele, però siccome non te l'ha detto lui in persona, ti puoi permettere di snobbare chi te l'ha detta, anche se sai che ti sta dicendo la verità. Ma viene più comodo snobbare, anche perché in quel momento, quando noi stiamo facendo delle cose sbagliate, abbiamo accettato di piegarci a una tentazione, a una insidia del diavolo. Quindi di conseguenza siamo legati da quell'accettazione, quindi ci diventa difficile accettare chi ci viene a dire di fare quello che dice il Signore e non di quello che ci sta facendo fare il diavolo. Diventa difficile, diventa scomoda la sedia in quel momento. Le scarpe cominciano ad andare strette, no? E allora è meglio rifiutare e snobbare, ma chi sei tu? Sei mica il Signore che mi devi dire a me cosa devo fare. No, è quello più comodo. Allora, a chi ti percuote sulla guancia, porgigli anche l'altra. Ecco, lo so che è una cosa assurda, ma voi pensate se qualcuno ci venisse a percuotere e noi ci desse uno schiaffo sulla guancia sinistra e gli prendiamo e gli facciamo così, o non reagiamo, perché poi bisogna mettergli l'altra guancia, per carità, rimani impassibile di fronte a un'aggressione. Quella persona sicuramente si prende uno schiaffo più grande di quello che gli avremmo dato, di quello che gli avremmo restituito. Dice, ma come? Non reagisce. Ma come? L'ho insultata, l'ho picchiato, e questo non reagisce, ma com'è possibile? Io sono sicuro, per qualunque sia il carattere dell'altra persona, che quella persona penserà, ed è lì che ne diamo la nostra testimonianza. Voi lo sapete che quando uccidevano i martiri e gli facevano tutti i sevizi immaginabili possibili, i martiri non hanno mai non hanno mai detto ai nemici, non li hanno mai insultati, non avevano niente da perdere, perché tanto mi vengono in mente in questo momento certi martiri, tipo quello di San Lorenzo, che è stato messo sulla graticola, mamma mia, arrostito. E quindi lui poteva dire quel che voleva, anzi, poi pensate con dolore quante te ne vengono fuori di belle parole, no? Invece lui taceva e pregava per i suoi nemici. Cioè, lo sapete che questi qui dopo, molti che sono stati i carnefici dei martiri, sono stati poi dei grandi cristiani, perché per quello che hanno visto in loro, dice, ma questo non è possibile, cioè, vedevano l'uomo celeste, non vedevano l'uomo vecchio che era in loro, che avrebbe reagito in un altro modo. Cioè, pensiamo a Gesù, cioè, pensiamo a che ci pigliano, ci fanno tutto quello che gli hanno fatto a Gesù, poi ci allungano pure le braccia su una croce dopo che l'abbiamo portata fino al Calvario, e poi ci pigliano e ci mettono i chiodi a martellate sulle mani e sui piedi. Altro che dire, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Altro che dire quello. Signore, non tenere conto dei loro peccati, come ha detto Stefano quando l'hanno preso a pietrate. Cioè, non è che gli abbiano fatto il solletico. Però nei martiri non parlava l'uomo di terra, ma parlava l'uomo celeste. Cioè, quindi se i martiri si sono lasciati fare quello, fosse anche che ci arriva uno schiaffo, non c'è, cerchiamo di perdere un po' quella permalosità dell'uomo vecchio, eh. La permalosità è veramente brutta, La permalosità è veramente brutta ed è strumento del demonio per dividere. Il demonio divide con la permalosità. Io devo essere rispettato, a me mi hanno mancato di rispetto, e qui e là e su e giù è finito tutto, no? Bisogna anche capire, bisogna anche. Allora, pensiamo se noi diventiamo capaci di non reagire davanti alla violenza che riceviamo. Una violenza può essere un insulto, uno schiaffo, delle volte forse fa più male certe parole che uno schiaffo, cioè delle volte io li avrei preferiti gli schiaffi, sono sincero. Avrei preferito dei bei schiaffoni, magari che mi cadessero anche tutti i denti, sentivo il male dei denti, ma certe parole fanno più male, perché non ti colpiscono la faccia, ma ti colpiscono il cuore e ti feriscono, no? Quindi se noi riusciamo davanti a quello, no, a rimanere non impassibili, ma a fare agire l'uomo celeste e non l'uomo di terra, l'uomo di carne, allora noi stiamo testimoniando la vittoria del Signore. Noi stiamo testimoniando Cristo Gesù non con le parole ma con la vita, perché poi alla fine la testimonianza cristiana è vero che è fatta di evangelizzazione, di testimonianza, ma è fatta la testimonianza con la vita, perché le parole poi sono capaci tutti a dirle, e la testimonianza con la vita diventa difficile, è la vita che è una testimonianza, non le parole. A chi ti leva il mantello non rifiutare la tunica. Da chiunque ti chiede e a chi prende del tuo non richiedere. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Ecco, qui Gesù ci insegna a non attaccarci alle cose della terra. Ah, ma quello è mio, ma quello è mio, ma quello è mio. Ma perché? Ma io perché devo dare qualcosa a quello lì o a quella là che non mi ha dato mai niente? Perché? Gesù ti dice, se qualcuno ti chiede, ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. E a chiunque ci chiede, e a chi prende del nostro, di non richiederlo. Quindi cosa vuol dire questo? Che quando ci troviamo davanti a qualcuno che è nella necessità, non dobbiamo mai rifiutare di aiutarlo secondo quelle che sono le nostre condizioni. Allora, poi si arriva anche a capire che questa è una meta, è un po' difficile, ci vuole tempo, ma ci si arriva. E lì poi si è liberi davvero. Si capisce che quando tu dai del tuo, non ti sei tolto niente, ma hai permesso a Dio di essere sgombro di qualunque altra cosa perché ti possa dare Lui tutto quello di cui tu hai bisogno. In realtà noi non ci togliamo niente quando diamo, ma ci riempiamo di gioia. Gesù ha dato tutto se stesso per noi, non è che ci ha prestato 50 euro per pagare la bolletta, eh? Ha dato la sua vita. Quindi noi piangiamo quando dobbiamo prestare 50 euro a qualcuno per pregare la bolletta, o a parte che il cristiano non presta, Gesù non dice infatti che non bisogna neanche richiederli indietro, c'è anche addirittura dove dice di non fare usura, no? Beh, richiedere indietro quello che si è prestato si può, non è usura, ma dice Gesù, da chiunque ti chiede e chi prende del tuo non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano voi, anche voi fate loro. Noi possiamo accorgere, se guardiamo dentro noi stessi, possiamo accorgercene di quanto ancora noi siamo egoisti. È vero o no? Ce ne accorgiamo, siamo ancora un po' egoisti. Siamo ancora un po' egoisti. Perché? Fino a quando si tratta di prendere, siamo tutti pronti. Ma quando si tratta di dare... Perché viviamo nella paura, ma questo è perché viviamo nella paura, perché noi ci appoggiamo sulle nostre forze, pensando che con le nostre forze noi possiamo raggiungere gli obiettivi, ma la nostra forza, fratelli e sorelle, è il Signore. Non sono le cose sulle quali ci appoggiamo noi. Perché la forza che ci dà il Signore rimane, le cose sulle quali noi ci poggiamo passano, ma questo è sicuro, questo è sicuro. Quindi non poggiamoci sulle nostre forze, non chiudiamoci nel nostro egoismo, ma quando qualcuno ha bisogno non dobbiamo avere paura di dare quello che noi abbiamo per aiutare gli altri, anche perché poi ci verrà restituito dal Signore quello che noi abbiamo. Certo, adesso sembra una stupidata quella che abbiamo sentito, ma bisogna farlo per poterlo sperimentare, che è così, che è così. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. Allora, c'è un problema qui da tirare in ballo. È il famoso problema di non stare con i peccatori, giusto? E di discernere chi può essere, con chi poter essere amici e con chi non doverlo essere. E questo ce lo insegna sempre la parola di Dio. Poi qui ci dice di amare anche quelli che non ci amano. Ma infatti non essere amici di qualcuno non vuol dire che non li ami. Quel non essere amici di chi è in una condizione in quel momento di non poter essere nostro amico o nostra amica non significa che un giorno non possa diventarlo, Cioè, fino a quel momento non c'è la condizione, ma questa condizione poi potrebbe poi crearsi, no? Perché c'è un problema, ecco, questo è il problema. Ne abbiamo parlato, ripeto, anche ieri sera di questi argomenti. Allora, se tu non sei nella condizione di dare una buona testimonianza a chi vive nel peccato, rischi veramente di andarti a buttare a capofitto in una trappola del demonio. Perché se non sei tu a portare a Cristo la persona, sarà l'altra persona a portarti dal diavolo. Ma come lo farà? Esplicitamente? Sarà una persona antipatica a farlo? No, sarà una persona dolcissima, buonissima, disponibilissima, perché il demonio che cosa ne sa fare bene? E se non porteremo noi gli altri dal Signore, se noi staremo dietro chi non cammina col Signore, saranno gli altri a portarci lontano dal Signore. Non c'è via di scampo. Quindi amarli vuol dire non dimenticarsi di ricordarli nelle nostre preghiere, avere per loro sentimenti di compassione e di misericordia, nella speranza che cambino. Ok? Quindi se noi amiamo solo quelli che ci amano, ci comportiamo come i peccatori. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Ecco, qui bisogna dire in ballo l'opportunismo. La persona, guarda che quella persona lì è una persona importante, eh? Avere amicizia con quella persona e fargli un favore vuol dire poterne trarre profitto. Quindi il poveraccio lascialo perdere, perché tanto da quello non ti puoi aspettare niente. Ma quella persona che ha un certo posto nella società, che ha certe conoscenze, le persone devi dargli retta, gli altri puoi lasciarli perdere. Terribile. Però funziona così, eh. Chi vive nel mondo lo sa che funziona così. Non è vero che funziona così? Sì, funziona così. Invece il Signore ci dice di non essere opportunisti. Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Quindi il dare per ricevere non è roba da cristiani. Si dà e basta. Poi certo, da cristiani è spontaneo. Perché i cristiani sono tutte persone che danno. Quindi tu non darai mai a un tuo fratello senza poi essere ricompensato dello stesso amore. Questa è la nostra ricompensa. Dare amore per ricevere amore. Ma tra cristiani, però ovviamente poi dipende il percorso spirituale di ognuno dove li ha portati, e non è che tutti arrivano subito. Amate invece i vostri nemici e fate del bene, e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo. Gesù dice: se fai questo sei figlio di Dio. Questo è l'unico modo per essere figlio di Dio, non ce n'è altri, eh? Non ce n'è altri. Non bastano le carinerie, le gentilezze, le formalità che sono dell'uomo vecchio, eh? Perché noi interessa, non ci interessa come è dentro una persona, notate, eh? Non ci interessa come è dentro una persona, ci interessa come appare esteriormente. Non ci interessa se chi magari è un po' più duro con noi ci ama, e che invece chi ci fa tante smancerie non ci ama. No, ci interessa chi ci fa le smancerie, perché non ci dà fastidio, perché non ci ferisce nel nostro orgoglio. No, vogliamo quello che ci fa le carinerie, quello che ci mette la sedia sotto il sedere, quello che ci apre la portiera della macchina, quello che ci stende il tappeto rosso. Poi se dentro è vuoto completamente, questo non importa. No? L'importante è che mi faccia tutte quelle cose che... Capite? No? Invece noi dobbiamo guardare dentro, noi stessi e gli altri. Cioè non è che conta che... ma certo, poi Ovviamente noi dobbiamo essere anche esteriorizzare l'amore che abbiamo dentro, perché se io sono incapace di fare questo, di fare una carezza, di stringere una persona a me e fargli sentire l'amore dentro di me, vuol dire che Cristo Gesù non è dentro di me, vuol dire che il suo spirito non è dentro di me. Difatti, quella difficoltà a dare amore è il segno che non siamo ancora guariti. Quando noi non siamo capaci a dare amore, perché noi ancora non siamo guariti dentro. Quindi quando io mi trovo nella condizione di un contatto con l'altra persona, mi sento in difficoltà, no? Invece l'uomo libero non ha problemi a abbracciare, a stringere, a baciare, a carezzare. Dov'è il problema? Dov'è il problema? Il problema c'è nel momento in cui non c'è stata la guarigione interiore. E quindi tutte quelle che sono le tue ferite, tutte quelle che sono le questioni irrisolte dentro di te ti frenano e quindi sei incapace a qualsiasi slancio d'amore. Invece tra cristiani noi dobbiamo darci questo amore, perché dove regna l'amore regna il Signore. Invece i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperare nulla e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo. Ecco, Gesù ce lo dice, che il premio che dobbiamo ricevere lo riceveremo di conseguenza al nostro comportamento. Perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro, è quello che dicevamo prima. È importante, lo ripeto anche alla fine, perché sto finendo, diciamo, dobbiamo trattare gli altri come Gesù tratta noi. È importantissimo questo, eh? È chiave di salvezza. Nessuno di noi è degno di andare incontro al Signore a chiedergli perdono e a pretendere questo perdono. Nessuno di noi è degno di chiedere, ma Lui ci ha resi degni col suo sangue. E ogni qualvolta noi pecchiamo e andiamo da Lui, Lui ci perdona, Lui ci accoglie senza riserve, mai avere un atteggiamento di riserva, mai smettere di amare chi amiamo perché sbaglia, mai, mai, per carità. Anche perché se smettiamo di amare qualcuno perché non si comporta bene o perché sbaglia, vuol dire che non l'abbiamo mai amato. Quindi il nostro amore non era un amore vero, che veniva dal cuore, ma era un sentimentalismo mentale. Che è diverso dall'amore vero, eh? Sono quelli che poi passano, cambiano, eh? Questi sono i fidanzamenti, i matrimoni che durano un anno, due anni, tre anni, cinque anni, dieci anni, poi cambi, poi ricominci da zero, e poi ricominci da zero dopo altri cinque anni, e poi ricominci da zero dopo altri tre anni. Perché? Perché non è un amore che viene dal cuore. E quelle persone non è che impareranno ad amare cambiando la persona. Non basta cambiare la persona per imparare ad amare, eh? Allora, essere misericordiosi, come misericordioso il Padre nostro celeste, come misericordioso il Signore con noi. Essere sempre pronti ad accogliere e a perdonare, come il Signore è sempre pronto ad accoglierci e a perdonarci. E Gesù ce lo dice, non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e vi sarà perdonato. Gesù ci dice chiaramente, io vi tratterò come voi trattate gli altri, in sintesi. Date e vi sarà dato. Non voglio parlare male dei ricchi perché sembra di avercela coi ricchi, però faccio un esempio. È solo un esempio, non è per parlare male di una categoria, se sono ricchi, ben per loro, insomma, no? Però avete mai visto i ricchi? È strano quello che vi dico, però forse avete mai notato i ricchi quanto sono poveri? L'avarizia, mamma mia Signore, quanto è brutta l'avarizia. Avere, 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 accumulare, 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 essere ciechi davanti ai bisogni degli altri e non interessarsene, quando invece si potrebbe fare. E lì la vera povertà non è quella di chi non ha i soldi, è di chi li ha e li usa così. Anche quando delle volte senti, no, che c'è qualche famiglia in difficoltà e sono magari in una casa d'affitto data da qualcuno che magari è proprietario di tutto il paese, no, e sa che quel padre di famiglia non lavora. Ma se fossimo veramente cristiani, non un popolo di pagani che fanno finta di essere cristiani, no? Perché il padrone di casa, invece di doversi trovare in difficoltà, quel padre di famiglia in quel momento non lavora, non ha soldi, deve andare da mi perdoni, non posso pagare l'affitto questo mese, dovrebbe trovarsi un cristiano, che magari poi sono ricchi, vanno a permessa tutti i giorni, sono nelle prime file, come dice Gesù, no? Invece di dirgli magari non ti preoccupare, fino a quando non lavori il problema dell'affitto non esiste. Ma guardate che questo non è strano, è strano che non avvenga. È strano, io non mi sento strano perché la penso così. È strano che non avvenga questo, non è normale. Non è normale che non avvenga, ma noi ci siamo abituati a, no, a vedere normale quello che normale non è. Perché non è normale, non è normale. Non è normale. Non è normale. Quando qualcuno ha bisogno, deve trovare dall'altra parte qualcuno disponibile. Se non lo trova è perché non siamo veramente cristiani. Non siamo veramente cristiani. Non vedo l'ora di poter sistemare fuori. Ma fate tutte le case che volete per tutte le persone che non possono vivere. Tanto mica... Cosa ci dobbiamo fare? Togliamo un po' di spazio magari a qualche lepre, a qualche cerbiatto. No? Tanto il bosco è bello grande. No, però dico, ma perché non essere disponibili? Ma perché non scoprire che questa è la vera gioia? Poter fare qualcosa per gli altri. Questa è la vera gioia. Fare qualcosa per gli altri. Fare qualcosa per gli altri. E cioè dargli una vita serena, e non solo. E dandogli quella vita serena gli permetti di non concentrarsi più sui suoi problemi, sulle sue difficoltà e di potersi orientare sul cammino della salvezza. Perché delle volte il demonio usa i problemi proprio per allontanarci dal Signore. E il Signore poi cerca di usare i problemi che abbiamo causati dai nostri peccati, causati dai nostri, per portarci a Lui. E lì c'è sempre la lotta tra il Signore e il demonio. Perché i problemi, con le prove, o cresci o ti perdi, o ti rafforzi o ti indebolisci, no? Una buona misura, pigiata, scossa e traboccante, vi verrà versata nel grembo. Perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. È chiaro, Dio fa grandi cose, Dio è meraviglioso, un padre pieno di amore per noi, che bello. Questo ce l'ha detto Gesù, ce l'ha insegnato Gesù, ce l'ha dimostrato Gesù, ce l'ha rivelato così il Padre. Tra l'altro, quando chiedono a Gesù come pregare, non gli dice Gesù, dite Dio mio che sei nei cieli, ma Padre nostro che sei nei cieli. No? Allora, siccome questo Dio è meraviglioso e ci ama, ci dice che Lui ci darà la gioia, ci darà la pienezza di vita, ci chiamerà suoi figli e ci misurerà a secondo di come noi abbiamo testimoniato Lui con i nostri fratelli e con le nostre sorelle. È bellissimo che Lui ci verserà nel nostro grembo una buona misura, pigiata, scossa e traboccante. Dio ci ricompenserà per tutto quello che faremo agli altri e non ci potrà ricompensare invece di quello che non avremo fatto. Allora lasciamo che Dio possa ricompensarci e versare nel nostro grembo una buona misura, pigiata, scossa e traboccante. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.